In rassegna stampa, ieri è stato segnalato l'articolo di Roberto Mussapi, Povera filosofia ridotta a ricetta terapeutica. In realtà Mussapi, in modo molto critico, se vogliamo, parte da un saggio appena pubblicato da Einaudi intitolato Il metodo Aristotele. Lo ha scritto Edith Hall. Mussapi, in poche parole, prende le distanze dall'operazione di trasformare Aristotele in un coach per la vita felice e aggiunge: Aristotele non offriva la ricetta per la bella vita fisica, semmai indicava il suo rispetto per alcuni aspetti della vita terrena che voleva tenere in considerazione. Forse poniamo anche in alta considerazione, mettiamola così. Noi questo pomeriggio vogliamo parlarne con un ospite che è già collegato con noi al telefono, Neri Pollastri. Benvenuto, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti, grazie.
Filosofo, autore di diversi saggi, tra i fondatori di Phronesis, l'associazione italiana per la consulenza filosofica. Perché anche di questo parliamo, no? Portare la filosofia dentro un rapporto quasi a carattere terapeutico tra il mediatore, diciamo così, poi parleremo anche del ruolo del mediatore, e colui che vuole avvicinarsi per provare a risolvere dei problemi. Cercheremo di capire tutto questo. In generale, l'impressione è che Mussapi prenda le distanze da un mondo nel quale la filosofia viene utilizzata per allenare le persone a trovare la felicità. Intanto vorrei chiederle, Neri Pollastri, che cosa fa o che cosa può fare la consulenza filosofica?
E dunque, la consulenza filosofica intanto è il modo in cui in Italia o comunque in lingua italiana si individua quell'attività inventata da Gerd Achenbach, filosofo di Colonia, che all'inizio degli anni Ottanta iniziò ad avere uno studio dove riceveva persone, diciamo così, con problemi esistenziali. Lui la chiama in tedesco Philosophische Praxis. Ecco, lui fino dai primi suoi scritti, quando ha definito questa attività filosofica, ha sempre segnalato che questa attività, la Philosophische Praxis, che è stata poi tradotta con pratica filosofica anche in inglese, ma che in realtà sarebbe più corretto chiamare praxis filosofica o processo filosofico, ha fra le sue caratteristiche quello di non dare consigli e non occuparsi di felicità, di benessere, di autorealizzazione. Lui è molto preciso e critico da questo punto di vista, per cui va giusto appunto nella direzione in cui Mussapi criticava quei due libri che prendeva in esame. E dice: ma allora che cosa si va a fare da un filosofo che non si occupa né di offrire felicità, né di dare consigli, né di risolvere problemi, altra cosa che Achenbach mette al bando dall'attività dei filosofi. Beh, si va per comprendere meglio il mondo a partire dalla situazione problematica che si sta vivendo. Ecco, si tratta in qualche modo di fare chiarezza sulla situazione problematica che si vive.
Allora, sorge una domanda quasi spontanea, immagino. Come si fa, di fronte alla complessità della vita contemporanea che avrà, come dire, livelli estremamente complicati da mettere insieme? Lo sappiamo tutti noi, naturalmente. Come si fa, partendo, come dire, dai due suggerimenti di lettura, seppur critica, che fa Mussapi, nel suo articolo e dunque questo libro attorno ad Aristotele, ma poi ve ne sono altri che citeremo tra pochissimo, ad esempio quello di Ilaria Gasparri, Lezioni di felicità, esercizi di filosofia per un buon uso della vita. Come si fa a partire da scuole di carattere filosofico che raccontano per certi versi un mondo molto lontano, si risale anche a 2000 anni fa, e trasportarli nell'ottica di questa sorta di coaching che è molto distante dalla consulenza filosofica, come ci ha raccontato lei, come si fa a porli sullo stesso piano? Come si fa ad adottare quegli strumenti di carattere filosofico e trasporli nella vita di tutti i giorni, in una vita così, così complessa?
Beh, sono due cose decisamente diverse. Purtroppo vengono confuse, e vengono confuse non soltanto da Mussapi, in questa, che peraltro forse non le confonde perché si rivolge esclusivamente a questo modello e non fa confronti con l'altro, però vengono confusi anche in questa attività che viene ormai spesso offerta anche a livello di corsi di formazione, perfino da parte delle università in Italia, all'estero molto meno, a dire il vero. perché si confonde appunto la chiarificazione del pensiero con l'applicazione di modelli. Per dire, una delle cose che diceva Achenbach fin dai primi anni Ottanta, quando cominciò a dettare le linee di questa attività, c'era la distinzione dalla filosofia applicata, che invece è una disciplina che ha un certo seguito, specie nei paesi anglosassoni. Ecco, qui nel caso di questi due libri siamo di fronte a filosofie applicate, nel senso che si prendono riflessioni di alcuni filosofi, Aristotele in un caso, varie scuole ellenistiche, se non ho capito male, nel caso del libro di Ilaria Gasparri, e li si offrono alle persone di oggi. Io ho qualche dubbio sulla loro funzionalità nel mondo di oggi, visto che sono state elaborate per il mondo di due millenni fa, ma non voglio entrare nel merito della qualità, si offrono come modelli applicabili. Invece la consulenza filosofica, quello di cui mi occupo io, è quello che spesso viene spacciato anche per filosofia terapeutica, cosa che non vuole essere, è il tentativo di fare chiarezza, semplicemente il tentativo di fare chiarezza sulla base, direi, anche senza approfondire troppo, della cosa abbastanza condivisibile anche in prima approssimazione, che se non si pensa con chiarezza il mondo è abbastanza difficile poi viverci bene.
Un'ultima cosa, la funzione del mediatore, abbiamo davvero un minuto, ma come si trasforma? Noi ci immaginiamo il mediatore a questo punto davvero come una sorta di terapeuta, in un rapporto a due, in un luogo più o meno circoscritto. Io ho visto che lei, ad esempio, non riceve solo in uno studio, ma riceve anche all'aperto, oppure semplicemente in un bar. Alla fine si tratta di colloquiare. Ma qual è il ruolo del mediatore? Come funziona? E sempre nella brevità della risposta le chiedo: quali sono le competenze di chi si avvicina questa pratica da paziente, tra virgolette?
Beh, cominciando dalla seconda, perché è più semplice, le competenze richieste non sono richieste. Si può non conoscere niente di filosofia, basta andare lì come esseri raziocinanti. E io, francamente, ho lavorato perfino dentro un centro di salute mentale, devo dire che sono praticamente sempre raziocinanti anche i cosiddetti malati di mente, anche quelli con patologie rilevanti. Io ho lavorato anche con persone con patologie rilevanti, eppure la capacità di ragionamento non manca. E basta questo. Mentre per quanto riguarda il ruolo del mediatore, il mediatore si pone come una persona che fa un lavoro di ricerca nel modo in cui l'interlocutore pensa il mondo. È lo stesso lavoro che un filosofo fa quando si mette a fare un lavoro di comprensione e magari anche rettifica del pensiero di qualche pensatore storico, oppure di quando si occupa di un problema filosofico di qualche livello. Lavora cercando di comprendere, di vedere se ci sono dei presupposti che rendono stoppicante la lettura della realtà, e poi eventualmente li corregge. Nel caso del mediatore consulente filosofico, posso dire che questo lavoro di correzione non è alla fine così frequente, perché è più frequente invece che una volta scoperto dov'è che alcuni posti non erano stati esplicitati o non erano chiari, oppure dov'era che i passaggi anche argomentativi con cui si sostenevano le proprie visioni del mondo, una volta che sono messi in luce, evidenziati, poi le persone riescono a ricostruirsele da sole le visioni del mondo e anche il modo migliore per stare nel mondo. Il lavoro del filosofo è più di svelamento delle criticità che non di correzione. Ecco. E da questo punto di vista, mi permetto di concludere, diciamo che siamo lontani dal modello terapeutico.
Allora, noi siamo partiti da un articolo apparso sull'Avvenire che per l'appunto guardava ad alcune pratiche filosofiche, terapeutiche, e abbiamo provato a mettere in luce che cos'è la consulenza filosofica con Neri Pollastri, che ringraziamo questo pomeriggio.